Marte.
E Napoli-Monza tra due giorni, mercato ovviamente ancora, focus su questa partita, chi giocherà e poi soprattutto le vostre opinioni, il Napoli, chi deve prendere innanzitutto?
Rieccoci in studio!
Passaggio, tiro!
Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buongiorno a tutti cari amici, eccoci qua con Marte Sport Live, che vi parla Dario Sarnataro, insieme sino alle 14, tanti temi di oggi. Saluto intanto Manuela Castelli in redazione, Gigi Soriani in regia, perché dando seguito a quanto diceva Gianluca, si parla di mercato ovviamente, ma anche di Napoli-Monza, che è già praticamente a brevissimo riscontro, si gioca venerdì, ricordiamo alle 18:30 saremo in onda, domani anche seguiremo la conferenza stampa di Walter Mazzarri e poi appunto venerdì la partita dalle 18, la diretta, il pre-gara, durante la gara e aggiornamenti dal Maradona, il post partita classico. Vi aspettiamo numerosi ovviamente anche venerdì, perché questa è una partita da vincere assolutamente. Le scelte di formazione sono risicate, l'abbiamo detto, lo faremo ancora in questa giornata e ovviamente parleremo molto anche di mercato. Io vi ho chiesto già nell'intro e lo faccio ancora una volta: chi il Napoli deve prendere entro Torino-Napoli, cioè il primo acquisto del Napoli, quale deve essere? Il difensore, il Demiral della situazione? Dico magari, anche se qualche mese fa avevi detto no, Demiral non è da Napoli dello scudetto, ma in questo momento invece potrebbe portare cattiveria e anche fisicità alla difesa, anche se un po' di esperienza. Oppure il centrocampista al posto di Elmas, Sarmazic della situazione, oppure ancora il giocatore che dovrà prendere il posto di Anghissà in questo mese lungo di gennaio, in cui il Napoli giocherà la Supercoppa, non dimentichiamo, oltre alle gare di campionato, oppure qualche altra cosa. Peppe scrive al 339-666-9990 un direttore generale. Non mi sembra male come idea, devo dire, perché poi dopo il mercato chi lo conduce a gennaio? Sempre la coppia De Laurentiis-Micheli, che oggettivamente ha sbagliato tutto quello che poteva essere sbagliato in estate. Ne parliamo con il direttore dell'allenatore.net, ma anche corrispondente del Daily Mail e tante altre testate, Fabrizio Ferrari. Ciao Fabrizio, buongiorno. Fabrizio?
Buongiorno, eccoci, ciao Dario. Eccoci, un saluto qua a tutti gli amici di Radio Marte.
Grazie per essere con noi, spero abbia passato un ottimo Natale da queste parti, dal punto di vista calcistico, per carità, non proprio. C'è Napoli-Monza, con un Monza che gioca e come a calcio, viene da due sconfitte consecutive con Milan e Fiorentina. Napoli deve fare punti e non c'è proprio altro da dire, Fabrizio.
Eh sì, magari ci si aspettava qualcosa di più da questa partenza con Mazzarri, soprattutto anche nella partita con l'Inter, diciamo che forse quello che era stato mostrato la prima parte della gara poteva far pensare a qualcosa di diverso, insomma, anche come risultati. L'Inter invece è stata cinica sia col Napoli che con la Lazio, e sta raccogliendo forse anche più rispetto a quello che semina. Mi ricorda molto, insomma, la stagione di due anni fa, quando poi vinse lo scudetto il Milan, che nella prima parte della stagione l'Inter era molto cinica, aveva fortuna, e poi dopo nella parte, diciamo, del girone di ritorno, a metà del girone di ritorno, ha iniziato ad avere qualche problema. Non vedo grandissime alternative, comunque penso che i tifosi napoletani dell'Inter interessi
molto. Però è chiaro che il campionato da quelle parti lì sembra lontanissimo, è lontanissimo incredibilmente, 17 punti gli stessi che mancano al Napoli rispetto al rendimento dello scorso anno. Fabrizio, al di là di quello che tutto si è perso, in questa fase giocare per esempio contro il Monza, che è una squadra che gioca a calcio, tra l'altro piace a De Laurentiis, anche il tecnico napoletano di Mugnano, del Monza, Palladino, chiaro che bisogna giocare in questo momento per fare punti, non tradendo la vocazione offensiva di questa squadra, ma neanche poi aprendosi alle folate brianzole.
Sì, secondo me ora più che mai De Laurentiis si è reso conto il valore aggiunto che dava lo scorso anno Spalletti, che lui aveva sottovalutato
assolutamente, no, ha detto a un certo punto questo Napoli può allenarlo chiunque, invece no.
E quindi suscitando come posso dire la sua reazione, forse soprattutto dopo la partita, dopo l'eliminazione con il Milan in Champions League, che fu imputato a errori di Spalletti, quando alla fine a Milano il Napoli andò con una squadra rimaneggiata e nei primi 10 minuti ebbe poi occasione per poter andare in vantaggio, mi ricordo quella dopo 50 secondi di Kvaratskhelia, insomma nella gara di ritorno poi due infortuni a metà del primo tempo. Cioè anche la scelta di Mazzarri, secondo me è vero che era stato anche contattato Ciccio Calzona che ha portato la Slovacchia agli europei, sì. Secondo me si poteva aspettare un po' di tempo anziché andare su una scelta come posso dire un po' frettolosa, e forse Calzona poteva essere il degno sostituto di Spalletti, magari in Italia lo conosciamo meno, così come conosciamo meno Farioli, però nella Ligue 1 è alle spalle del Paris Saint-Germain. Mi
piace molto al Napoli anche Farioli, ma davvero in questo momento parlare del allenatore, no, Fabrizio, da giugno in poi diventa purtroppo non utile. Non dicevo a te, io ti avrei chiesto di Farioli, però te ne parlo tra qualche mese, te lo chiedo magari, perché insomma tu sei molto...
Ma io penso che alla fine cioè Napoli ha bisogno di certezze,
esatto,
quando
sì,
ha fatto il nome di Conte, per quanto per me Conte è un allenatore sopravvalutato, perché se andiamo a vedere, diciamo, è un giocatore che dà motivazione alle squadre, ai giocatori. Conte ha anche a disposizione squadre che forma secondo quelli che sono i suoi il suo sistema di gioco, eccetera. Con l'Inter non dimentichiamoci che quando arrivò, rispetto all'Inter di Spalletti, cioè arrivarono Lukaku, Sensi, Barella,
certo.
Quell'Inter era già competitiva l'anno che Sarri vinse con la Juventus a Torino, però nel doppio confronto con la Juve l'Inter non ci mise le mani. E poi facendo un discorso sulle squadre di Conte, hanno la cazzimma, come mai in Champions League Conte non è mai andato oltre i quarti di finale? Si vede che forse la cazzimma ce l'ha soltanto nel campionato? No, è che sono luoghi comuni. Lui ha trovato 3 anni alla Juve, insomma, una società che conosceva, ha potuto fare bene, e poi dopo la squadra si è rinforzata mano a mano nei 3 anni, però non dimentichiamoci anche che lui è andato via sbattendo la porta dicendo che con quella squadra non si poteva fare i risultati in Europa, e poi Allegri è arrivato alla finale di Champions. Per cui all'Inter alla fine ha vinto uno scudetto in 2 anni. Quando aveva 2 squadre competitive tutte e 2 gli anni, al Tottenham l'altro anno non ha fatto bene, al Chelsea era stato sostituito con Sarri proprio perché aveva mancato la qualificazione alla Champions. Però è chiaro che il tifoso napoletano vuole un nome importante, anche quando arrivò Sarri dall'Empoli ci furono dei mugugni, per evitare questi mugugni serve un nome che sia una scelta,
certo.
Tornando a Napoli-Monza, da una parte c'è una squadra che gioca bene e dall'altra parte una squadra che giocava bene l'anno scorso
si è smarrita totalmente,
quest'anno è in grande difficoltà.
Ti fanno un paio di domande, amici, prima di salutarti. Fabrizio, per esempio, questo amico scrive: per Ferrari, per vedere un difensore centrale aspetteremo il 31 gennaio, ti chiede Gio. Io ti chiedo proprio, con Samardzic e Demiral, ammesso che il Napoli riuscirà a acquistarli entrambi, su Samardzic il Napoli è in pressione, ma il ragazzo vuole anche capire che progetto tecnico c'è, incredibilmente, no? Dovremmo dire un 2002 che non gioca neanche titolare all'Udinese, vuole capire che tipo di progetto è il Napoli, per far capire a tutti che tipo di percezione in questo momento dà il Napoli, di un po' appunto di non proprio di una società con le idee chiarissime, anche se poi va da 14 anni in Europa. Però con Samardzic e Demiral il Napoli migliorerebbe la rosa oggi priva anche di Elmas?
No, sicuramente anche Demiral è un giocatore che a Sarri piaceva molto, era diventato, lo ricorderete quando Sarri andò a allenare la Juventus, titolare nella difesa a 4 della Juventus, se non che a Roma segnò il gol dell'1-0 e poi si infortunò e stette fuori non so quanti mesi. Cioè il progetto di Sarri era quello di formare una coppia giovane, De Ligt e Demiral, per soppiantare Chiellini e Bonucci. Chiellini alla prima partita col Parma, dopo la prima giornata, si fece male. quindi insomma il progetto era di
cercare. Quindi ti piacerebbe al Napoli, cioè Demiral potrebbe essere un rinforzo buono per la difesa, per il Napoli?
Sicuramente, poi dopo non so, cioè nel senso dipende anche da Mazzarri come intenzione di giocare in futuro e quanto pensa di discostarsi da quello che è stato il lavoro fatto da Spalletti in passato, anche perché magari forse vorrà provare a giocare con le sue armi, fra virgolette, fra quelle che sono le sue idee, per quanto magari mescolare di nuovo le carte in tavola. Questo è quello che magari dicevo qualche mese fa, che bisognava evitare per non dare, cioè per non, come posso dire, scomporre quello che è stato il giocattolo Napoli dello scorso anno, che ti ha portato a concludere con 18 punti sulla seconda. L'errore è stato fatto con Garcia e poi dopo però è stato ripetuto con un allenatore che, per carità, per quanto abbia provato a cercare di imitare Spalletti, non è Spalletti.
È così. Fabrizio, grazie di cuore per il tuo intervento. Buon auguri, fine 2023.
Ti auguri di buona fine e buon principio.
Anche a te, auguroni a Fabrizio Ferrari. Parliamo tra un po' anche di Samardžić. Focus di mercato con Nicolò Schira, dopo anche con Marco Giordano, ma anche con Pino Taormina e soprattutto poi su Napoli-Monza. Il vostro pensiero, il Napoli con Demiral e Samardžić migliorerebbe, oppure qual è secondo voi assolutamente il primo acquisto da effettuare entro l'Epifania? 339-666-9990.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, è già in trincea da alcuni giorni l'amico e collega Nicolò Schira. Buongiorno.
Ciao a te, ciao a tutti.
Grazie per essere con noi, buon fine anno e auguri anche per il 2024. Spero che abbia passato un ottimo Natale, caro Nicolò. Come l'ha passato, spero, in forma? Sicuramente lo è, perché si allena, gioca a paddle. Stefan Swok, ciao Stefan, buongiorno.
Ciao a tutti, buona giornata a voi, auguri.
Auguroni a te, caro Stefan. Nicolò Schira, il Napoli dovrebbe essere scatenato sul mercato, perché deve prendere uno o due centrocampisti, un difensore, forse un terzino, anzi sicuramente, visto che Zanolli, proprio tu lo hai scritto tra i primi a Natale, stai vicinissimo al Genoa, ma è la tempistica, entro l'Epifania per te farà qualcosa già?
Ma sì, penso che, anche perché non c'è da sottovalutare il fatto che Napoli l'unico vero grande obiettivo della stagione è la Supercoppa, e quindi è chiaro che se riesce a mettere dentro già qualche rinforzo in vista poi della Final Four, secondo me sarebbe cosa buona e giusta e molto utile anche per le ambizioni del club azzurro. Detto questo, sì, sul terzino sono molto avanti, nel senso che Napoli aspetta l'ultima risposta della Salernitana per Mazzocchi, dopodiché se non ci sarà modo di trovare una quadra hanno già in pugno Faraoni e chiuderanno per il laterale del Verona al posto di Zanoli, che insomma aspetta solo il via libera, che dovrebbe arrivare dopo la prossima e ultima gara dell'anno solare per trasferirsi in prestito al Genoa. Per quanto riguarda poi il centrocampo, sì, alla fine credo che possano essere due innesti, perché numericamente va sostituito Elmas, ma non dimentichiamoci che Gaetano può andare in prestito, che Anguissa va in Coppa d'Africa,
quindi pure in bilico,
che possano essere due alla fine innesti con caratteristiche naturalmente diverse.
Stefan, prima, poco fa dicevo, con Demiral e Samardžić il Napoli quanto si rinforzerebbe? Tu hai seguito anche dal vivo Samardžić, proprio Nicolò, tra l'altro Schira ha scritto qualche giorno fa, mi sembra, che con Cioffi, il nuovo tecnico, non c'è un grandissimo feeling. Sarebbero, ma non sono affatto vicini, sia chiaro, sarebbero due buoni acquisti per il Napoli, Stefan?
Ma sarebbero due ottimi acquisti, anche perché Demiral insomma ha dimostrato di essere un giocatore molto ma molto molto interessante. Samardžić sicuramente è un giocatore che ti alza il tasso qualitativo della squadra, e perciò quando hai questi giocatori di con queste caratteristiche, sai, puoi cambiare anche magari modulo, puoi farli giocare dietro le punte, puoi continuare con il 4-3-3, insomma sai, nel 4-3-3 Samardžić deve fare la mezzala che si accentra molto. Io l'ho seguito molto perché l'Udinese l'ho fatto un po' di volte all'inizio dell'anno. È un giocatore sicuramente che ha delle qualità importanti, no? Ma magari sono quei giocatori che non riescono mai a fare il salto di qualità definitivo.
Infatti io un giocatore, vado a Nicolò, scusami Stefan, che ha giocato nelle ultime 7-8 abbastanza, ma non sempre titolare dell'Udinese. Quanto il Napoli potrebbe o dovrebbe puntarci, Nicolò, secondo te?
Ma è un grande talento, in 2002, è vero che lui secondo me tatticamente non si è ancora esattamente capito bene bene quale possa essere la collocazione, se più un trequartista, se può essere adattato a mezzala, sicuramente non ha magari la fase difensiva, il dinamismo della mezzala, ma a livello di palleggio, insomma a livello di tecnica non si discute. Tra l'altro proprio al Maradona quest'anno ha fatto un gol da Cineteca, ricorderete tutti, scartando 5 giocatori, quindi secondo me, considerata l'etale potenzialità, è un investimento che va fatto. Su Demiral io ho qualche perplessità in più, perché quando un giocatore stacca la spina all'età di Demiral, 25 anni, per andare a prendere tanti soldi in Arabia, poi bisogna capire come torna, nel senso che quando...
Vero, quattro partite con la Hali fino qui per Demiral, è chiara ragione, anche con stipendio altissimo, dici, per recuperarlo alla causa, anche se è un giocatore molto tosto, no? Demiral però...
No, però lui ha fatto una scelta particolare, ricorderete tutti, quest'estate lo volevano club italiani di prima fascia, club inglesi, ok, a certi soldi è difficile dire di no, quindi capisco bene che non sia semplice rifiutare determinate offerte, però lui non è un giocatore di 30 anni, 32, 33, a 25 anni fai quel tipo di scelta. Non vorrei, insomma, abbiamo visto l'ultimo che è venuto a Napoli dall'Arabia, Rudy Garcia, era bollito, quindi attenzione da questo punto di vista.
Stefano, prima di salutarti, c'è Napoli-Monza, facciamo una parentesi sulla partita di dopodomani. Anche il Monza ha eseguito diverse volte, se non vederato per Dazon. È chiaro che il Napoli deve fare punti, è in emergenza, mancano 7 giocatori, anche Politano e Osimhen squalificati, oltre alla botta che è nata in infortunati, oltre Oliveira, Elmas che è andato via, insomma davvero una situazione particolare. Arriva una squadra sì che ti fa giocare, ma bisogna stare attenti, perché poi il Monza gioca, oltre che magari lascia qualche spazio rispetto a altre squadre tra virgolette provinciali.
Ma guarda, la partita la conosco bene, perché la sto preparando, perché la commento io al Maradona, perciò
grande,
sarò lì a commentare la partita. Ma guarda, ti dirò, il Monza insieme al Napoli l'anno scorso era la squadra che manteneva di più il possesso palla. Il Napoli questa caratteristica un po' l'ha persa, il Monza invece l'ha mantenuta, e quando trovi una squadra che palleggia bene come il Monza devi avere dei tempi giusti, no? Devi essere aggressivo oppure devi decidere di abbassarti un po' per togliere gli spazi. Il Monza, sai, tra giocatori importanti, c'ha Colpani che adesso è un po' calato rispetto all'inizio campionato, c'ha giocatori specialmente davanti, c'hanno giocatori forti fisicamente, poi c'hanno giocatori che riescono a tenere bene la palla, insomma una squadra che è ben quadrata, no? Il Napoli dovrà fare una grossa partita. Perché il Monza non ha nulla da perdere, ecco. Il Napoli ha perso giocatori importanti, perché Lobotka, che è quello che gestisce la palla, Politano è quello che dà accelerazione davanti, Osimhen altrettanto. Insomma, è una partita dove il Napoli deve arrivarci al massimo della condizione, perché un'eventuale sconfitta sarebbe davvero pesante. Anche una non vittoria, ti posso dire, sarà pesante, perché il Napoli deve dare una svolta e deve dare un segnale importante. E mai come questa partita gli capita l'occasione di dire sì, ci siamo.
Devono farlo innanzitutto mentalmente, poi anche tecnicamente e tatticamente. Stefan, grazie, un abbraccio, buon 2024.
Ciao a tutti.
Un abbraccio a Stefan Sbocco, torno a Nicolò Schira, perché Nicolò, scrivi su Twitter, vi consiglio di seguirlo, Nico Schira, chioccio Nico Schira, di Højbjerg del Tottenham, il centrocampista che servirebbe al Napoli anche per esperienza, per cattiveria agonistica, ma che vuole giocare di più, come scrivi. L'intermediario italiano Fabrizio De Vecchi sta lavorando per accontentarlo, ma c'è la Juve in pole position a quanto pare, giusto?
Sì, c'è la Juve oggi un po' più calda, poi secondo me in questo momento la partita è aperta, nel senso che bisogna capire chi ha voglia di spendere 25 milioni, questa è la richiesta del Tottenham, prestito con obbligo di riscatto, ma l'obbligo deve essere garantito, non deve essere un obbligo troppo complicato. Oggi la Juve un po' più ragiona su un obbligo con tutta una serie di fattori che possano farlo scattare. A Napoli piace anche Soumaré, piace anche Koné, Napoli ne sta seguendo tanti con quel tipo di caratteristica, tra virgolette, come avremmo definito una volta, il mediano. E esatto. Poi c'è invece il giocatore un po' più di classe e di fantasia, dove Samardžić in questo momento è il nome caldo per sostituire, diciamo, Elmas. Ecco, Samardžić è erede di Elmas, ma poi il mediano, il giocatore di sostanza, anche perché Kajust, onestamente, quando ha giocato a Deluso e ti va in Coppa d'Africa in Ghissà, secondo me oggi Soumaré, Koné, Højbjerg, la lista è questa, bisogna capire poi come si incastrano nel rapporto qualità-prezzo le situazioni, ma sicuramente teniamo d'occhio Højbjerg, che vuole andare via dal Tottenham. Il fatto che abbia un intermediario italiano naturalmente insomma rende la Serie A per tanti motivi di incastro giusto con la Juve che ci lavora da tempo, però insomma anche il Napoli un incontro l'ha avuto con i rappresentanti.
Temo la tempistica, Nicolò, perché il Napoli ha necessità assoluta, come dicevi tu, la Supercoppa è vicina, ma anche le assenze per squalifiche, infortuni, Lobotka non rientra se non entro forse 15-20 giorni se va bene, l'infrazione alla costola. Ti chiedo anche però se non dovesse il Napoli riuscire a, o dovesse puntare anche su Demiral, l'alternativa più plausibile in questo momento per la difesa qual è? O l'obiettivo?
Anche qui c'è un po' un casting in corso, stanno valutando diversi nomi, Vitek, Itakura, stanno vedendo un po' anche, insomma c'è stata una chiacchierata anche con i rappresentanti di Dragusin, credo che bisogna un po' capire poi che tipo di investimento il Napoli voglia fare. Se vuoi andare a prendere un difensore da 10-15 milioni, allora Itakura, Vitek possono essere dei nomi giusti. Bisogna capire la situazione di Demiral, cioè Demiral esce dall'Arabia a che condizioni? Che hanno pagato 20 milioni, il cartellino esce in prestito, allora magari dici prendo uno per 6 mesi e poi vedo se vale la pena fare un certo tipo di investimento. L'ingaggio di Demiral comunque anche per 6 mesi è molto alto, lui guadagna 9 milioni netti, sono 4 e mezzo, quindi ci sono un po' di condizioni secondo me da capire. Oggi probabilmente il discorso più avanzato è quello, come ti dicevo prima, il terzino destro, che mi aspetto possa essere formalizzato magari già entro la Befana.
Quello meno che serve meno, diciamo. Vabbè.
E sì, anche il centrocampista, che tu hai detto giustamente bene tu, Napoli in mezzo tra chi va in Coppa d'Africa, chi è infortunato, chi è andato via, insomma ci sono dei buchi da colmare, perché ribadisco, secondo me Napoli l'obiettivo stagionale deve essere assolutamente al di là del quarto posto la Supercoppa, perché la Supercoppa è un trofeo che Napoli può vincere e si gioca in due partite, onestamente. La Coppa Italia è andata, la Champions oggettivamente è difficile, quindi in una stagione negativa se porti a casa un trofeo secondo me poi ti cambia la percezione. La Supercoppa Napoli insomma possibilità di giocartela, di poterla alzare, le ha in due partite secche.
D'accordo con te, caro Nicolò, grazie davvero, buon lavoro, ti seguo ovviamente, buon 2024 e a presto.
Ciao a tutti, buon proseguimento.
Grazie a Nicolò Schira. Un po' di messaggio a parte vostra prima della pubblicità. Raffaele scrive: volevo farvi notare che insistere col 4-3-3 è un suicidio, ormai tutti conoscono il gioco del Napoli, da marzo il Napoli non si è espresso più allo stesso modo, ci vogliono idee nuove, motivazioni migliori, altrimenti anche il patrimonio calciatori si inabisserà. Ma io non penso sia un discorso di modulo, sicuramente non deve essere dogmatico il fatto di voler presentarsi sempre con il 4-3-3, tant'è che si sta pensando Mazzarri anche al 4-2-3-1 per la gara di venerdì, viste anche le assenze, con Kajuste e Anghissà centrali, no? E con Zielinski magari a destra, vedremo se sarà così, ne parleremo tra pochissimo. Un po' di messaggio ancora: altrimenti servirebbe uno come Stefan, capace di fare lo stesso assist che fece a Stellone quella sera con l'Atalanta, in riferimento a Stefan Svuk. Ma quest'altro amico molto carino, divertente, Giulio Asford, che salutiamo: il Napoli deve prendere Patatern, perché soltanto lui può raddrizzare questa stagione barzelletta. Ci hai in qualche modo strappato un sorriso. Per questo Napoli magari si potesse prendere subito Demiral e Samardžić. Un saluto affettuoso, Roberto da Casore, e tante altre cose. Scriveteci il vostro obiettivo, il vostro, come dire, la priorità secondo voi sul mercato entro l'Epifania al 339-666-9990. Torniamo tra pochissimo.
Marte Spotlight. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, saluti a Bartolomeo che sta a Napoli stavolta da Furt. Vi faccio gli auguri di buone feste a tutta Radio Marte, forza Napoli sempre. Se voi venite a trovare caro Bartolomeo, buongiorno, abbiamo imparato nulla, ecco il messaggio, eccolo qui, dagli errori del recente passato non ci è bastato andare a prendere un allenatore in pensione d'oro dall'Arabia, ora andiamo a prendere anche i giocatori che con le tasche piene, vorrei sapere con quali stimoli verrebbero ad impelagarsi in una situazione così delicata come la nostra. Il pensiero di Antonio Dacerolo è da assolutamente valutare, perché Demiral in valore assoluto sarebbe un buon rinforzo per la difesa, però ha ragione Antonio, ha ragione anche Nicolò Schira, poco fa ce lo diceva, che bisogna verificare con che tipo di motivazioni, di condizione tecnica e anche psicologica verrebbe eventualmente Demiral nel Napoli. Intanto c'è Napoli-Monza, ha giocato nel Monza oltre che nel Milan e nel Napoli, Ruben Buriani, buongiorno, come sta?
Buongiorno, bene, grazie dell'invito, sto bene, grazie, come tutto spero bene. Di voi e tutti.
Assolutamente, buon Natale fatto, buon 2024, ottimo finale 2023. Caro Ruben, parlando con amici e colleghi milanisti, mi dicevano insomma che non si sa chi sta messo peggio tra Napoli e Milan. Io dicevo, beh, Napoli sta molto più lontano, il Milan è terzo. Ho capito, ma voi siete almeno agli ottavi di Champions League. Qual è la verità, Ruben?
Beh, la verità credo sia un 50%, nel senso che hai raffigurato bene te l'immagine delle due squadre in questo momento. Il Milan è più avanti nella classifica del campionato, il Napoli è perlomeno dentro ancora la Champions League, perciò credo che siano due squadre con un po' di problemi in questo momento per via di tanti infortuni e per altre cose che sono successe, ma d'altronde il calcio è anche fatto di queste cose, perché ripetersi è sempre difficile.
È vero.
Ed è anche umano, insomma, ecco. Meglio così anche per lo spettacolo, è chiaro che i tifosi vorrebbero sempre vedere la squadra prima, ma non è semplice, perché purtroppo ci sono sempre dei motivi che vanno al di fuori da quello che ti puoi pensare all'inizio anno, durante l'anno, basta un niente perché tu ti ritrovi in situazioni come può essere il mio in questo momento e il Napoli.
Verissimo, ne parliamo anche con l'inviato del mattino, Pino Tormina. Ciao Pino, buongiorno.
Oh, buongiorno a tutti, buongiorno signor Buriani.
Buongiorno a lei, grazie.
Pino, oggi scrivi giustamente in ipotesi di cambi di modulo leggeri, comunque insomma di 7 assenze. Per fortuna il report di questa mattina, di pochi minuti fa, da Castello d'Oltuno arriva una mezza buona notizia con il recupero dell'Lindstrom che si è allenato in gruppo e con Lobotka che ha svolto il lavoro personalizzato in campo, il che mi fa pensare che lo slovacco magari non sarà assente troppo a lungo. È chiaro che col Monza, Pino, serve la vittoria a tutti i costi, ma non è affatto facile. Il Monza gioca bene e il Napoli invece no.
Per questo Napoli nulla è facile, non lo è da parecchio tempo. Contro il Monza, peraltro in un periodo particolare, nei giorni di test, c'è anche lo stadio pieno, c'è stata la contestazione contro la Cremonese da parte delle curve, e quindi questa presenza massiccia di tifosi rischia di essere ancora di più un boomerang alla fine di una stagione così indimenticabile, di un anno solare che comunque resta scolpito nella storia di questa squadra. Sarebbe davvero un peccato lasciare e chiudere con dei fischi da parte dei tifosi. È evidente che le aspettative sono altissime, è chiaro che non ci si accontenta, i tifosi non si accontentano, tutto l'ambiente non può essere soddisfatto dell'andamento di questa squadra che adesso è settima, non farebbe neanche la Conference League, e appena 5 mesi fa era invece trionfatrice in Serie A con una squadra di cannibali, con una squadra che passeggiava sui propri avversari. È evidente che tutto è andato storto in questo momento e non è più comunque accettabile dal punto di vista della classifica. È chiaro un'ulteriore frenata, perché poi quelle lì davanti stanno camminando e non ce ne sta la corsa soltanto su una o su due. È un bel gruppone, se ti stacchi è complicato poi rientrare.
È vero, con Monza che gioca bene, Palladino piace anche molto a De Laurentiis, Ruben Buriani, Monza che insomma è, come dire, è vero che viene a due sconfitte consecutive, però a Napoli certamente ha la mente leggera, la mente libera rispetto a quella degli azzurri.
Beh, io direi proprio di sì, anche perché il Monza è due anni che in Serie A, l'anno scorso si è salvato, quest'anno sta ripetendo una buonissima stagione sino a questo momento. Però sull'allenatore del Monza, sai, allenare il Monza è una cosa, allenare il Napoli è tremendamente più difficile, perché il Napoli è sempre l'obbligo di vincere, è sempre l'obbligo di far bene, è sempre l'obbligo di tutto. A Monza magari qualche partita che ti va male non succede alla fine del mondo, ecco, perché io andrei piano su questi allenatori che sono in arme, sono sicuramente bravi, si danno da fare come tutti, però allenare il Napoli, allenare il Milan, l'Inter, la Roma è sempre molto 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 più difficile, perché bisogna essere preparati non solo come allenatore ma mentalmente nella piazza, cioè c'è tutto un corollario di cose che bisogna tenere d'occhio, non solo fare allenatore, perché adesso fare allenatore poi credo siano, non dico capaci tutti, perché non mi permetto di dire questo, adesso bisogna essere veramente uno psicologo, perché hai 30 persone davanti a te e quando le cose vanno bene nessuno può dire niente, quando le cose vanno male c'è una rivoluzione interna, perché tu non giochi, non giochi a questo, cioè, sono sempre cose che È chiaro che gestirne 14 è un conto, gestirne 30 diventa molto 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 più complicato.
L'anno scorso, anche se giocava un secondo, Simeone, caro Pino, non diceva niente, si doveva vincere lo scudetto in quel modo. Quest'anno invece tutti
facevi
spazio.
Perché se vogliamo ce lo confermare, se fai la riserva di una squadra e vinci lo scudetto, non è che hai molto da lamentarti, devi soltanto stare al tuo posto, le cose vanno bene. È chiaro che quest'anno non fa piacere a nessuno fare riserva di una squadra che ha mille più di una difficoltà, al di là dei risultati, la prestazione con il Roma, con la Roma, merita assolutamente delle valutazioni che devono andare al di là della follia di Politano, dell'espulsione di Politano, della sua reazione di quella di Osimhen, finire in nove, cioè sono delle valutazioni che vanno fatte e devono essere valutazioni attente. Poi c'è la classifica, ma c'è tutto il contesto che porta alla classifica. In questo momento la classifica del Napoli dice quello che ha fatto il Napoli in questa parte iniziale del campionato, è la sintesi di tutto quello che dall'estate è stato fatto della gestione del dopo scudetto. Ed è evidente che va cambiato marcia e va cambiata assolutamente facendo quelle operazioni di mercato che devono essere fatte in estate e non sono state fatte. Adesso arriva gennaio, è chiaro che le possibilità sono assai più ristrette perché sono pochi i giocatori che si muovono.
Tra l'altro c'è una caccia al difensore clamorosa, no? Tra Roma e Milan, solo in Italia intendo.
E quanti sono i difensori bravi all'altezza di Roma, Milan e Napoli che si muovono? Ma se c'è qualcuno, il Napoli lo deve andare a prendere, perché sicuramente le operazioni che devono essere fatte l'estate scorsa devono essere fatte adesso, a meno che non c'è un progetto di ridimensionamento che ancora non è conosciuto, non è stato, come dire,
non è contemplato,
della Rentis che ci sfugge e che quindi, ma non credo che sia così, quindi credo che il Napoli a gennaio faccia delle operazioni importanti, perché ahimè il gruppo dello scudetto per vari motivi è un gruppo che non esiste. Andare alla ricerca del Napoli di Spalletti senza Spalletti è un'altra follia che non può essere ancora inseguita chissà a lungo. C'è il Napoli del Napoli di Mazzarri, al Napoli di Mazzarri devono essere offerte le possibilità e le condizioni dal punto di vista dei giocatori per poter raggiungere gli obiettivi, che meno male sono ancora tutti alla portata del Napoli.
È vero, nel salutare Ruben Buriani, ma dopo uno scudetto vinto è più complicato ripetersi dal punto di vista psicologico, perché gli altri ti aspettano, anche perché il Napoli se l'è complicato questa gestione, al di là dei rinnovi del mercato, anche non riuscendo a confermare in tempo utile Spalletti e Giuntoli, secondo lei, Buriani?
Ma sai, le difficoltà ci sono sempre. Quando tu vieni da un campionato vinto come l'ha vinto il Napoli, che a metà dicembre era già campione d'Italia, dopo diventa difficile l'anno dopo ripetersi nelle stesse maniere, nelle stesse condizioni che era in Napoli l'anno scorso. Poi io non so, con Spalletti, senza Spalletti, con Giuntoli, senza Giuntoli, il dato del calcio è fatto anche così, come dicevo prima, non è mai facile ripetersi, perché purtroppo basta un niente, basta quel tanto di meno che tu non dai, ecco che ti trovi ad avere di fronte una montagna che per te diventa invalicabile. Però sai, le colpe possono essere di tutti e di nessuno, come ti dicevo prima, solo Juventus è riuscita a ripetersi negli anni che diceva sempre lei. Adesso il campionato è molto più equilibrato ed è meglio così per il calcio italiano, perché adesso c'è l'Inter, c'è il Milan che l'ha vinto due anni fa, poi vedi anche il Milan in fase calante, vedi gli infortuni che ha il Milan, vedi gli infortuni che ha avuto l'Inter, cioè purtroppo basta niente perché tutto quello che tu hai programmato vada a farsi benedire. Però è chiaro che qualche colpa a Napoli, qualcuno l'ha creata.
Direi proprio di sì. Caro Buriani, grazie per il suo intervento, buon 2024,
grazie,
auguri, buone feste.
Arrivederci, altrettanto voi, grazie.
Un caro abbraccio a Ruben Buriani. Pino, prima di salutarti, oggi sul mattino ti occupi anche, per esempio, di Osimhen, dovrebbe andare il 3 già a gennaio in Nigeria per la convocazione in Coppa d'Africa, quindi neanche a Torino ovviamente il Napoli l'avrà, anche se si gioca dopo il 7, si gioca il 9, credo il 10.
Penso che parte intorno al 30 dicembre Osimhen.
Bene, quindi tutto a posto. Detto questo, ma secondo te il Napoli in questo momento prevale l'urgenza nella valutazione di mercato? Non semplice, sia chiaro, non semplici, però è chiaro che il Napoli deve spendere i soldi se vuole rinforzarsi seriamente. L'urgenza di dover prendere il giusto difensore, il giusto centrocampista, o l'urgenza di doverlo prendere prima della Supercoppa?
Cioè, tutta la vita deve prendere un difensore e deve pensare al campionato, alla Supercoppa. Il Napoli ha puntato su un giocatore sapendo che probabilmente avrebbe avuto bisogno di tempo La previsione si è confermata tale. Nathan ha bisogno di tempo, non sappiamo neppure se quando darà il meglio di se stesso, questo meglio di se stesso sia sufficiente per giocare nel Napoli, perché la verità è anche questa, certo. Anche uno se dà il massimo non è detto che sia all'altezza di poter giocare in una delle migliori squadre italiane. Questo spinge De Laurentiis a dover fare l'operazione importante in difesa che ha inseguito per tutta l'estate.
Ma ritieni che la debba farla, cioè a parte quello che ritieni tu, perché penso io che sono cose meno interessanti per i nostri amici ascoltatori, no, quello di Pia Taormina è interessante. Per il Napoli, secondo te c'è l'urgenza di doverlo prendere subito o di doverlo prendere nel modo giusto? Quando sarà?
Prima possibile è che non sia sicuramente uno tanto da prendere,
ah, quello è chiaro,
il difensore,
certo.
Che il Napoli, su cui il Napoli costruirà anche il futuro. Questo si pensava a Scalvini, l'Atalanta, qualche buon giocatore che possa sicuramente essere un elemento utile anche per il presente, perché Napoli ha due obiettivi che possono trasformare questa stagione, che in questo momento è negativa, in una stagione positiva, che è conquistare uno dei quattro posti per la Champions e magari riuscire a passare il turno, ma già così l'ottavo di finale di Champions è l'obiettivo.
Magari vince la Supercoppa, non sarebbe male, devo dire.
E magari vince la Supercoppa, ma conosciamo l'idiosincrasia della società nei confronti di queste manifestazioni che non sono la Champions League. Abbiamo visto come è stata trattata, anzi maltrattata, la partecipazione alla Coppa Italia, che non so perché deve essere considerata ancora una coppetta quando viene disputata qui a Napoli, mentre in una stagione del genere poteva essere tranquillamente un bel trofeo che poteva consentire di aprire la bacheca nella sala dei trofei e di arricchirla di una bella coppa. E poi agli ottavi non piace, ma poi le ricordo le feste per ogni vittoria di Coppa Italia che è stata fatta qui, le ricordo compresa quella l'ultima realizzata da Gattuso con migliaia di tifosi lì ad Afragola in pieno lockdown. Quindi vincere regala sempre delle emozioni. Il Napoli non ha voluto accettare la sfida della Coppa Italia, nel senso ha voluto fare delle scelte con una certa puzza sotto al naso, quindi schierando tutte le riserve. È inutile star qui ancora a parlare. Se è chiaro, tu mi dicevi la Supercoppa, sì, è uno di quegli obiettivi che possono sicuramente far piacere in una stagione del genere. È chiaro che non ti cambiano il giudizio di quella che potrebbe essere la stagione, il giudizio è legato a quello che riuscirà a fare il Napoli in campionato e a partire dal Monza, una partita delicatissima,
verissimo molto delicata,
perché le assenze sono tante e queste spingeranno Mazzarri a dover fare grossi cambiamenti, magari sta pensando anche a qualche cambiamento importante di modulo, considerando che mancheranno giocatori importanti. È vero, lo Bocca ha fatto personalizzato in campo, ma mancano soltanto 48 ore alla partita, non è che si gioca domenica, credo che quindi i tempi siano ancora particolarmente lunghi, e a meno che il Napoli non pensi, a meno che Mazzarri non pensi di tirar di nuovo fuori dal cilindro magico un giocatore come Demme, che comunque con la Cremonese malissimo non ha fatto,
infatti,
è possibile che si debba cambiare il sistema di gioco.
Vedremo, leggiamo domani sul Mattino a firma di Pino Taormina, che ringrazio, un abbraccio Pino, grazie per il tuo intervento.
Grazie a voi, buone feste.
Un abbraccio, buone feste, buon 2024. Noi ci sentiamo sicuramente. Pubblicità e torniamo.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
I vostri messaggi, quello del Tottenham sarebbe perfetto, ma Samardzic potrebbe giocare anche al posto di Kvara. Siamo senza alternative di politica del Giorgiano, siamo rovinati. Anche il Lecce ha due giocatori per ruolo. Poi serve anche il centrocampista. Beh, in realtà c'è Lindstrom, ragazzi, che secondo me è un buon giocatore. Chiaro che deve svegliarsi anche un po' lui, ma è chiaro che deve anche essere in condizioni di giocare in un certo modo. Ne parliamo di mercato con Marco Giordano, calciomercato.it TV Play. Ciao Marco, buongiorno.
Ciao Dario, buon pomeriggio a tutti.
Andando subito al dunque con te, perché il tempo scorre, siamo già alle 13.53, e allora il Napoli ne prenderà uno entro l'Epifania, secondo le tue informazioni?
Sì, ma forse anche due, cioè, voglio dire. Cioè, ma tieni conto che...
Cioè, però sull'urgenza e sulla necessità siamo tutti d'accordo, anche i tifosi. Il Napoli però, oltre ai tempi, ma ci sono anche difficoltà oggettive del mercato di gennaio, riuscirà a farlo? Chi poi? Centrocampista e difensore o terzino destro e difensore? O nessuno di questi tre altri ancora? Non so.
Io ti dico una cosa. Io credo che il Napoli si stia muovendo per chiudere tutto il prima possibile. Ci sono piste più semplici, piste più delicate. Io credo che Samardzic debba andare via da Udine e quindi si presenta quella che è la classica occasione di mercato, perché tu hai tanta liquidità, perché il Napoli ha tanta liquidità,
certo.
Samardžić l'Udinese non vorrebbe darlo via a metà stagione, ma il rapporto con Cioffi non è mai decollato, tant'è che pare ci sia stata anche qualche battutina tra i due poco gradevole. Quindi diciamo che se prendi i soldi di Elmas e li investi su Samardžić, i margini ci sono per chiuderla, i margini ci dovrebbero essere per chiuderla, secondo me, almeno da quello che sto provando a capire questa mattina.
Aspetta, aspetta Marco, fammi salutare anche il presidente Lasso Agenti, che è Beppe Galli. Ciao Beppe, buongiorno.
Beppe,
ci sei?
Sì,
eccoti qua, buongiorno, ciao, buon fine 2023, 2024, sentivi Marco Giordano, TV Play, parlare. Beppe, ma Samardžić, vado subito al dunque, è da Napoli per te?
Beh, è un giocatore che conosce il campionato, per me il Napoli prima di prendere un centrocampista deve prendere il difensore, secondo il mio punto di vista.
Assolutamente sì, ma il difensore Marco, si parla di Demiral, ma viene dall'Ala Alli, quattro presenze, Arabia, pancia e tasca
piena. Per me Demiral è fuori portata, guadagna troppo. Cioè, io non vedo l'amore di Demiral per la maglia, poi mi sbaglierò, però secondo me guadagna troppo.
9 milioni, 9 milioni netti, quanto pare.
Secondo me è fuori portata, cioè, secondo me non lo può prendere.
Ma delle leggi non si pensa neanche di prenderlo.
Probabilmente sì.
Ma neanche nell'anticamera del cervello pensa di prendere un 9 milioni di ingaggio.
Beppe, tutti a caccia del difensore, anche il Milan che ha davvero un'epidemia, diciamo così, di infortuni in difesa. Il migliore sarebbe Dragosin, scrive Andrea. Dragosin è un buonissimo calciatore, ma il Genoa giustamente lo sa e quindi spara alto. Beppe, per te deve prenderlo il Napoli dalla Serie A, cioè pronto, oppure ci sono un po' di profili in genere per l'Europa? Interessante.
Vabbè, in Europa sicuramente ci saranno. Io, si sa che io guardo il campionato interno.
Sì.
E Dragos è un giocatore che conosce bene, che è un giovane interessante e che fa della forza fisica la sua forza. Poi sono un giocatore da Napoli, poi io un giocatore da Napoli per me è Buongiorno,
esatto.
Però da vedere se il Torino lo va a saldare, oppure che il giocatore accetta il trasferimento a Napoli. Se a Napoli è una piazza importantissima e non penso che Buongiorno gli fa di no, ecco.
A gennaio non credo, vero Marco? La vedo difficile purtroppo, Marco.
È estremamente complicata, anche perché Torino è, tra le altre cose, è alle prese con l'infortunio di Kurs, una squadra che sta adesso provando una sua identità. La vedo estremamente complicata. La questione del difensore è assolutamente difficile da dirimere, anche perché poi il Napoli si trova adesso pure a far fronte all'infortunio di Nathan, che potrebbe bloccare di fatto quella che era un'uscita programmata, ovvero quella di Østigard. È in una situazione il Napoli un po' difficile, ecco, da questo punto di vista, perché chiaramente ha tantissimi incastri sui quali far fronte. Quindi diciamo che non è veramente facile per il Napoli in questo momento andare a capire quale deve essere il giocatore da prendere in difesa.
Beppe, come sta?
È anche vero che lo scouting del Napoli in questi anni ha sempre fatto un ottimo lavoro.
Sì, è vero.
Perciò penso che in giro per Europa ci sarà qualcosa di importante, di interessante per il Napoli. Se non puoi arrivare al meglio in Italia, di andare a cercare l'estero.
Infatti credo che sia quello il obiettivo del Napoli, a meno che il Napoli non provi a prendere tipo Lukumi del Bologna, oppure provi a puntare su un giocatore che so che tu, sul quale punti molto, Beppe, ne hai parlato con noi in estate, Alessandro Pioriccio, che però è della Juventus, che purtroppo per noi è molto simpatica da queste parti, sta facendo grandi cose con i giovani, e Riccio sta facendo bene al Modena, correggimi se sbaglio, è napoletano ovviamente, Alessandro
sì,
Pioriccio.
Sì, vabbè, tifoso. Riccio è un giovane anche lui, emergente, un giovane che ha prospettive importanti. Perciò io sarei felice, ma non credo che sia in questo momento il giocatore che il Napoli cerca, ecco.
È vero. Beppe, ma secondo te il Napoli si riprende?
Si riprende, io credo che
domandone, lo so.
talmente era la vista prima di tutti, voglio dire, il fatto dell'anno sabbatico, questo credo che se uno va a analizzare attentamente, già un mese prima che finisce il campionato, il Napoli non era più il Napoli del giro di andata. E nessuno ne parla di questo. Perciò credo
un
che.
Un pochino sì, però. Insomma,
però poco, molto poco, molto poco. Perciò il Napoli, qualcuno non so chi, sai. Vincere i campionati non è facile e rimanere in testa non è ancora più difficile.
Questo sicuramente
sì. Però il Napoli posso di costruire posso tenere Osimè a 150 milioni, avrei dato di Osimè e avrei fatto qualche acquisto con i soldi di Osimè. Questo è il mio parere. Poi
poteva essere anche una strategia sua, giusta.
È giusto che faccia quello che deve fare. Io quando arrivano certi soldi, se veramente fossero arrivati, darei via con due giocatori, mi sarei fatto una squadra intera perché quando vengono offerti 70-80 per uno, 100-150 per l'altro, gli si deve dare via tutti a quelle cifre lì, ecco.
Vediamo anche che succede. Sì, prego.
Anche perché gli ingaggi giustamente sta molto attenti e quando arrivano queste sproporzionate cifre, è ovvio che il giocatore automaticamente chiede un aumento e quando si parla di 9 milioni sono cifre di veramente tanti soldi che per un equilibrio secondo me è giusto che non ci sia in una squadra uno che guadagna 9 milioni e gli altri un terzo di quello che guadagna.
Chiaro, si creano scompensi assoluti anche di motivazioni. Beppe, grazie per il tuo intervento. Presidente Assogenti, un abbraccio e buon 2024. Prego. Grazie a
te. Grazie a voi e buon anno anche a voi.
Grazie a Beppe Galli. Purtroppo sono già in chiusura, Marco. Dobbiamo riprenderci un po' di minuti su altri discorsi. Però ti voglio far commentare rapidissimamente la proposta di quest'amico. Inacio dello Sporting Lisbona prenderei. È un bel giocatore, come no? Giovane, però.
No, 50 milioni. Cioè, per carità, non so se c'è il nome anche di chi del mittente del messaggio.
No, non c'è, l'amico non si firma, caro
peccato,
amico.
Peccato, perché per carità...
Non è che sei procuratore di Ignacio, quindi mi sta dando la notizia,
no,
caro amico.
Dimostra competenza.
Michele da Casore, Michele da Casore ci sta seguendo.
Michele da Casore. Perfetto, complimenti.
Massi 2001 sì, però un po' più avanti rispetto a noi.
No, ma dimostra competenza, però Gonzalo Ignacio è il giocatore che...
Dai, dimmi un nome, un difensore che il Napoli potrebbe prendere.
No, non mi butto proprio perché è impossibile, cioè per me è veramente è impossibile, anche perché tra le altre cose, tu giustamente hai detto una cosa, hai detto tutti cercano il centrale, questo supponiamo che ce ne siano 10 di centrali e che il valore medio di questi centrali sia 10 milioni, no? È chiaro che 10 centrali, se ci sono 20 squadre che cercano un centrale che costano 10 milioni, il valore di quei centrali passa a 30 milioni automaticamente. Quindi diventa complicatissimo poi per una squadra. Io credo e spero che il Napoli continui a riuscire a trovare un fermissimo riservo su tutte le trattative che fa, perché chiaramente qui i prezzi potrebbero schizzare e rischi di rimanere col cerino. Rischiando di rimanere col cerino si rischia la Champions seriamente. Qualche tempo fa anche qui da te lanciai l'allarme, mi presero per fatti. Adesso vediamo se poi lo faccio ancora. Speriamo che le cose si rimettano a posto, voglio dire.
Ne riparliamo presto, non ti preoccupare, non ti mollo. Dobbiamo fare anche un po' altro po' di panoramiche di mercato e anche di tecnico e tecniche e tattiche. Grazie Marco, buon lavoro.
Grazie,
buona giornata.
Buon lavoro.
Marco
salve.
Giordano, TV Play, siamo in chiusura, anche un po' in ritardo. Arriva Marta Martinez con sulle mani, grazie a DJ Soriani in regia, grazie a Manuela Castelli in redazione. Vi rimando all'appuntamento di questa sera 20:21 con Marte Sport Live. Da parte mia, Dario Sarnataro, è proprio tutto. Ciao a tutti.
Marte Sport Live.